Allora, l'idea era di avere la terza edizione di come lavorano gli astronomi. Le prime due lezioni avete sentito di eventi abbastanza eclatanti, l'ultimo in particolare sulle onde gravitazionali è stata una scoperta meravigliosa. Questa è una scoperta un pochettino meravigliosa, assolutamente, però un pochettino più di routine, nel senso che è parte del lavoro abbastanza normale che noi facciamo, mentre la scoperta dell'onda gravitazionale, della controparte dell'onda gravitazionale avviene una volta nella vita, questo dovrebbe avvenire un pochettino più spesso. E il caso che ho preso è un caso di uno studio, della scoperta, conferma, misura di un ammasso di galassie nell'universo distante. Cercherò di andare passo passo, prima ricordandovi che cos'è un ammasso e perché lo si studia, e poi quali sono i passi che un astronomo quadratico medio fa per arrivare alle scoperte. È un esempio, ma la metodologia è abbastanza comune a tutte le ricerche scientifiche. Un piccolissimo ripasso: sapete benissimo ormai che gli astronomi oggi non usano più i telescopi come si usavano un tempo, soprattutto non si guarda più attraverso un oculare. Fino a una trentina di anni fa ancora si poteva andare a osservare, ma ormai nei telescopi più sofisticati non si va neanche più a osservare. Oggi stiamo davanti a un computer, questa è la nostra vita, davanti a uno schermo di computer, oppure a costruire strumenti, se la parte più tecnologica. Ovviamente i teorici altrettanto stanno davanti a computer oppure a delle formule, ma io parlo soprattutto della parte di astronomi osservativi. Gli astronomi usano delle quantità che sono peculiari all'astronomia, ma questo è abbastanza normale, d'altra parte succede in tutte le discipline, ma anche nella vita normale. Noi parliamo della distanza Milano-Madrid indifferentemente come 2 ore d'aereo, 1500 km di macchina, 1000 km in linea d'aria, eppure è sempre la stessa distanza, ci danno delle informazioni diverse. Ma il concetto ce l'abbiamo ben chiaro nel cervello. Lo stesso succede in astronomia, soprattutto perché alcune delle quantità sono talmente scomode se non si usano quelle specifiche che ci farebbero diventare matti. Per cui io parlerò di parsec, kiloparsec, megaparsec, di unità di luminosità in unità solari, la massa è in massa solari. Spesso ci capita di usare per la stessa quantità delle quantità diverse. La luminosità viene data in erba secondo, in unità solari, oppure viene data in magnitudini. Le distanze vengono date a seconda delle cose che si studiano, come megaparsec, come velocità, come z, come epoca di formazione. Le quantità che sono importanti per noi per studiare le caratteristiche degli oggetti sono soprattutto, come primo fatto, capire esattamente la distanza di un oggetto, perché non permette di avere una visione 3D. Lo stesso aereo sulla stessa luna, la proiezione relativa delle due fa sì che la percezione sia completamente diversa, ma gli oggetti intrinseci hanno sempre la stessa dimensione. Quindi è importante sapere la posizione reciproca degli oggetti e la posizione degli oggetti rispetto a noi per arrivare alle quantità intrinseche. Un'altra delle quantità intrinseche importanti è la luminosità, cioè la potenza emessa dagli oggetti, che è data una volta che uno ha la distanza, che è la cosa fondamentale, da un'altra quantità che è misurabile, che è la quantità di flusso, il numero di fotoni, il numero di impulsi, qualunque esso sia lo strumento, ma è una cosa che misurate e trasformate in qualcosa di intrinseco solo attraverso la distanza. Tradizionalmente si usano spesso anche le magnitudini, che sono una scala un pochettino più complicata ed è una scala molto più naturale, perché è la scala che era stata data fin dall'antichità alla luminosità apparente delle stelle, e che poi è stata codificata nella metà dell'Ottocento in maniera da far sì che il rapporto tra la magnitudine 1, il flusso relativo alla magnitudine 1, il flusso relativo alla magnitudine 6, che era la scala del parco, fosse un fattore 100, che peraltro corrisponde al fatto che il nostro occhio ha una risoluzione abbastanza logaritmica per migliorare per percepire la luce, quindi tutto rientra nella parte umana, ma è scomodissima invece da un punto di vista nostro, perché è fatta di logaritmi. I logaritmi non sono direttamente sommabili, moltiplicabili, bisogna sempre ritrasformare in unità lineari, funzionano all'inverso, la sesta magnitudine è più debole della prima, quindi sono scomodissime, e però in astronomia ottica sono ancora molto usate, perché hanno invece degli altri vantaggi, appunto sono già quantità intrinsecamente logaritmiche, e quindi è possibile mettere insieme dimensioni molto diverse sulla stessa scala. La massa, come vi ho detto, è un'altra delle quantità importanti, e tutto ciò viene spesso appunto rapportato alla massa solare o all'unità solare, perché sono delle unità comode, anche se sono delle unità molto grandi. Allora, noi vogliamo studiare l'universo, ma com'è fatto l'universo? Allora, oggi possiamo dire che l'universo è sostanzialmente una grande ragnatela. Questa è la rappresentazione della posizione di 1,5 milioni di galassie nell'universo che noi chiamiamo locale, perché è un universo che ha una dimensione di 200 megaparsec, quindi è un universo molto locale, perché in termini di z parliamo di 0.1, z di formazione delle strutture è 10, quindi 10, 3, 25, dipende da che cosa si forma, ma comunque sono dei numeri molto più grandi. Questa è la distribuzione delle galassie nel cielo, poi rappresentata in forma di mappa. Come potete vedere, ci sono degli addensamenti, ci sono delle zone vuote, c'è una sorta di struttura a filamento. Qui i colori sono codificano la distanza, per cui colori simili, le galassie rosse sono le più lontane, le galassie viola sono le più vicine, quindi sono tanti strati sovrapposti, però se lo guardiamo in un altro modo, che è più o meno la stessa rappresentazione, che a questo punto si sposta in una zona di cielo molto più lontana, a z molto più grande, quindi a distanze da noi molto più grandi, e sono semplicemente delle piccole strutture di un piccolo pezzo di cielo che è stato poi in questo caso appiattito nella dimensione nord-sud-est-ovest, diciamo, nella dimensione spaziale, ma è allungata nella dimensione invece di distanza da noi. Come potete vedere, continuano queste strutture in cui c'è un ammasso di materia. Questa è sempre la stessa rappresentazione di posizione di galassie in questa rappresentazione, quindi ci sono delle strutture più addensate, ci sono delle strutture meno addensate, ci sono dei vuoti, gli addensamenti sono popolati soprattutto da galassie rosse. Sono tutte cose che nel corso, che se vi ricordate, poi ve lo ricordo di nuovo, nel corso base sono state spiegate. Sappiamo che gli ammassi sono formati da oggetti rossi, o sono caratterizzati dall'avere un'alta densità di oggetti rossi. Quindi oggi e ieri l'universo continuava ad essere una ragnatela cosmica. In origine, adesso facciamo un salto molto dall'altra parte, l'origine, il primo imprinting dell'universo che noi abbiamo invece è un universo che è molto più omogeneo di quello che abbiamo oggi, perché anche se abbiamo continuato a migliorare nelle tre missioni spaziali COBE, WMAP e Planck hanno migliorato molto la precisione con la quale si riescono a studiare le strutture e si riescono a studiare le fluttuazioni sono su scale molto piccole e su scale molto molto piccole, sia spaziali che di temperatura, perché è una parte in 10.000, mentre sappiamo benissimo che i vuoti e i pieni di oggi sono a masse di galassie di 10 alla 14 masse solari verso zero, quindi ci sono 14 ordini di grandezza di 14, 15, possono esserci fino a 14-15 ordini di grandezza, non delle strutture così fini. Quindi la domanda che ci poniamo è come si va da questo universo all'universo di oggi. Le simulazioni ci aiutano, perché le simulazioni ci fanno vedere che partendo ma partire questo qui, perché non vuol partire? È partito. Partendo da una struttura ragionevolmente omogenea, possiamo simulare un universo che sostanzialmente sotto la forza della gravità e della coesione del gas si trasforma in un universo filamentare con delle strutture che noi vediamo oggi come addensamenti e filamenti e vuoti. Cioè ci sono delle strutture che sono gli ammassi, che poi possono essere addirittura dei superammassi, dei vuoti, dei filamenti, e noi con la simulazione ci permette di passare da uno all'altro, dobbiamo andare a capire se le simulazioni hanno un riscontro nelle osservazioni. E quindi studiamo gli ammassi di galassie, che sono le strutture sostanzialmente più massicce che si trovano all'incrocio dei filamenti. Cosa sono gli ammassi di galassie? Sono dei sistemi in cui galassie, gas e materia oscura stanno in una zona di cielo ben definita, perché sono tra di loro legati gravitazionalmente. Quindi sono dei sistemi che si possono considerare come una cosa sola. Le caratteristiche degli ammassi di galassie sono che le galassie devono essere, caratterizzanti degli ammassi di galassie è il fatto che le galassie hanno caratteristiche simili, cioè sono per colore e per morfologia abbastanza ben definite, sono di solito di tipo rosso e di tipo early, cioè di tipo ellittiche. Il grosso degli ammassi contiene una alta frazione di questo tipo di galassie. Devono essere un addensamento di galassie, una sovradensità di galassie in una zona ben definita dello spazio, da prima bidimensionale, cioè sul piano del cielo, e poi deve essere confermato che anche quello che uno ritiene sia un oggetto in cui le galassie sono legate gravitazionalmente lo è davvero, perché anche la terza dimensione non è infinita ma è molto ristretta nello spazio delle velocità o delle distanze relative. Ci deve essere appunto una sovradensità rispetto al resto, che può essere o il vuoto intorno o anche delle altre galassie, ma a densità molto minore, e che ci siano prove che questi oggetti sono legati gravitazionalmente. Una delle prove è che le velocità relative degli oggetti siano piccole, perché si pensa che sia appunto un oggetto le cui velocità siano relative l'una all'altra, non sono oggetti che passano attraverso e se ne vanno, se c'è una buca di potenziale, cioè se c'è questa gravità che le tiene insieme, allora la gravità tiene insieme anche il gas caldo. Se c'è la gravità e quindi c'è materia oscura e c'è tanta quindi massa, è possibile che questo oggetto faccia da lente gravitazionale, quindi si possano vedere degli archi gravitazionali, tutto questo ci permette di dire che questo è un oggetto che noi chiamiamo poi ammasso. Gli ammassi, ho detto che si formano nei punti di incontro dei filamenti, tracciano la materia dell'universo, sono importanti perché sono grandi strutture e a un certo punto si sono formate e quindi sono facilmente tracciabili nel passato. La domanda che ci si pone è: fino a quando si possono riconoscere come ammassi, oppure quando si sono, qual è l'epoca di formazione degli ammassi, la prima epoca di formazione degli ammassi. Quindi quando un mio collega Stefano, che è il principale filo conduttore di questa ricerca, un giorno ci ha coinvolto un gruppo di noi dicendo: io ho questo sospetto che ci sia questo gruppo di galassie, questo ammasso di galassie che potrebbe essere a un redshift 2. Redshift 2 è un redshift interessante perché la formazione degli ammassi di galassie a quell'epoca non è ovvia che sia già potuta essere, e quindi andiamo a vedere se è vero. E da lì, ormai 10 anni fa, è cominciata l'avventura per la ricerca di questo ammasso. Quindi, come primo punto, c'è stata questa scoperta di un ammasso di galassie che è stato identificato per essere un eccesso di galassie vicine tra di loro e che sono più o meno dello stesso colore. Andiamo nei dettagli. Allora, se come si riconosce un ammasso di galassie? Vabbè, se questo uno dovesse dire un ammasso di persone, è abbastanza ben identificabile. Ci sono 4 o forse 5 persone vicine che hanno caratteristiche comuni, faceva freddo, hanno tutto il cappotto, sono addensate l'una intorno all'altra, sono in uno spazio ben definito e sono legate da una conversazione. Questo è un ammasso nel mondo umano. Nella strada di Barcellona è un pochettino meno ovvio, perché la situazione è un po' più confusa, c'è molto più campo, la gente è molto più dispersa, in fondo non si riconosce quasi niente, però noi dobbiamo andare a cercare in realtà le cose laggiù in fondo. E poi è molto importante rendersi conto di questo piccolo fenomeno. Queste 3 persone nell'immagine di sinistra sembra che abbiano la stessa altezza, perché sappiamo che gli uomini sono più o meno tutti alti uguali, ma di fatto se uno lo misura e non sa che sono uno davanti e uno dietro, dice: ah, questo qui è alto, questo qui non è 8, questo qui è in mezzo. E quindi da lì è importante capire che nel momento in cui c'è questa diversità di dimensioni, se la diversità di dimensioni è intrinseca oppure se la diversità di dimensioni è perché sono oggetti a distanze diverse, da qui l'importanza di scoprire di avere la terza dimensione, che qui è data dal fatto che conosciamo che questo è bario, è lungo, la gente cammina, conosciamo gli uomini, ma delle stelle e delle galassie sappiamo molto molto meno. Adesso facciamo la stessa cosa sul cielo. Allora, questa qui è un'immagine abbastanza semplice, uno dice: ah, tutti questi oggetti qui sono galassie che sono in un ammasso, perché sono molto simili. La zona di cielo adesso sembra grande perché ve l'ho proiettata bella grande, però perché no? E sono tutti oggetti che effettivamente sono banalmente riconoscibili come oggetti dell'ammasso della Vergine, credo. Se lo guardiamo qui è già meno evidente, perché la zona di cielo che esplorate è un po' più grande e soprattutto ci sono molti più oggetti deboli che fanno confondere le cose, per cui quelli che vi ho cerchiato dovrebbero essere elementi dell'ammasso, ma questo qui è un elemento dell'ammasso e questo qui no, perché se io non ho l'informazione che questo qui, che gli assomiglia molto perché è molto vicino, ha la stessa dimensione più o meno, non è proprio molto diverso, la stessa brillantezza, perché non è un oggetto dell'ammasso? Probabilmente perché è un oggetto che una volta misurato è un oggetto di sfondo, per cui in questo caso è già molto più difficile e nucleare qual è l'ammasso, e quindi è importante avere la terza dimensione. Questo stesso oggetto, una volta che gli togli tutta la roba di fondo, ma questo lo puoi fare solo quando le hai veramente misurate tutte, ti rendi conto che c'è una certa struttura, ci sono degli oggetti che sono più ammassati, questi altri un po' meno, e quindi a questo punto uno può andare a ricostruire la storia dell'ammasso, però deve essere in grado di scremare tutto quanto c'è dietro. Questo è un oggetto, non solo che sono 180 galassie, quindi possono fare tante cose, di tutti che sono più o meno alla stessa distanza, hanno tutti più o meno lo stesso colore e hanno tutti più o meno la stessa forma, quindi ci sono degli oggetti, molti oggetti sono di tipo, cioè sono di tipo evoluto, sono oggetti di tipo ellittico, ellipticoide, ma sono dietro l'angolo, ricordiamoci che sono dietro l'angolo, quindi questo qui è un oggetto abbastanza facile da studiare. Nel nostro caso, dove siamo partiti? Esattamente da una cosa analoga, abbiamo preso un campo, cioè un'osservazione, che in questo caso era già disponibile, perché erano già dei dati disponibili in un archivio, in questo caso aperto a tutti, per cui uno può andare, scaricare i dati e analizzarseli a casa propria. E che tipo di archivio erano? Sono delle immagini prese in filtri di luce diversi, e poi vedremo perché è importante. E il progetto per l'acquisizione delle immagini era stato fatto da altri, quindi i dati erano disponibili, e quindi quello che noi abbiamo fatto è stato prendere da questi dati d'archivio le osservazioni di questo campo e combinarla in vari filtri per ottenere questa immagine. Ora, se io vi chiedessi quanti ammassi vedete qui, sono sicura che quasi tutti direbbero boh, perché non è così ovvio che ci sono degli addensamenti di oggetti che hanno lo stesso colore, la stessa forma, eccetera eccetera, che ci permettono di identificarlo così ad occhio. Per fortuna che ci sono gli algoritmi, per cui ci sono dei software che lo fanno per noi e evitano di farci fare brutte figure. Perché ci servono i colori? Allora, il colore identifica, grosso modo, non assolutamente con tutti i caveat del caso, ma il grosso modo identifica il tipo di galassia di cui stiamo parlando. Per colore si intende proprio colore, cioè sommando due o tre immagini, se le prese in filtri diversi, in alcuni casi il risultato è rosso, in un altro caso il risultato è blu, perché i filtri vengono poi codificati con dei colori, nella stessa scala cromatica gli oggetti di tipo rosso sono tipicamente degli oggetti di tipo ellittica, gli oggetti di tipo blu sono più decisamente gli oggetti di tipo spirale. Quindi è importante andare a identificare, per identificare gli ammassi che hanno un contenuto alto di oggetti rossi, dobbiamo andare a cercare dei filtri che ci permettano di scoprire questo tipo di galassie. Questo è lo spettro tipico di una galassia di tipo ellittico. Cos'è uno spettro? Cioè è la distribuzione dei fotoni in funzione della lunghezza d'onda. Quindi ci sono molti più fotoni in questa parte dello spettro di quanti ce ne siano in questa parte dello spettro per una galassia ellittica. Per una galassia spirale questo è un pochettino meno vero, la differenza tra le diverse lunghezze d'onda è un pochettino meno accentuata. Per di più qui ci sono delle righe di assorbimento, nel caso delle spirali ci sono delle righe di emissione. In realtà questo ci interessa fino a un certo punto, perché la nostra scelta è fatta con quello che si chiama la banda larga, cioè ci sono dei filtri che fanno passare delle lunghezze d'onda, delle delle bande di lunghezza d'onda, esattamente come i filtri delle macchine fotografiche, che tagliano via il resto. E quindi, se questo è lo spettro, in questo caso è lo spettro di una stella, ma se questa è l'emissione tipica di un oggetto celeste che viene guardata prima nel filtro U, poi nel filtro G, poi nel filtro R, i nomi sono, ogni telescopio ha i suoi nomi e più o meno il filtro U è circa verso l'ultravioletto, il filtro Z è circa verso l'infrarosso, i dettagli poi sono i dettagli di quanto copre ciascun filtro sono poi appunto specifici per lo strumento, ma è chiaro che se uno dicesse qual è il colore di questa stella, beh, il colore di questa stella è data dal rapporto che c'è tra la quantità di luce che il filtro G fa passare rispetto alla quantità di luce che il filtro I fa passare. Ed è chiaro che questo dipende da qual è la forma di questo oggetto. Per cui, se questa è la stella, una galassia di tipo attivo, che per di più è uno Z un po' diverso dalla stella, la stella è ovviamente a Z, zerissimo, la distribuzione di luce relativa a queste stesse bande è completamente diversa. Quindi il confronto tra il filtro verde e il filtro viola in questo caso ci darà, date le opportune calibrazioni, quindi quanto è la risposta del filtro eccetera eccetera, però qui ci dà sostanzialmente parità, qui ci dà una grossa emissione nel verde e pochissima emissione nel viola. Quindi è chiaro che questo ci permette di dare una prima distinzione. Poi ovviamente noi non sappiamo se c'è questa riga o non c'è questa riga, perché vediamo tutto quanto messo insieme, prendiamo tutti i fotoni che vengono emessi in questa banda, ma non sappiamo come sono distribuiti all'interno della banda. Però sappiamo che la somma di tutta questa cosa qui, e la somma di tutta questa cosa qui è in questa rappresentazione più o meno equivalente, in questo caso no, di sicuro. E questo è altrettanto vero se noi ci mettiamo una stella, una galassia di tipo ellittico rispetto a una galassia di tipo lente, di tipo spirale, perché la differenza tra la banda blu e la banda rossa è chiaramente diversa in un caso e nell'altro, perché lo dovete sempre guardare relativamente l'uno all'altro. Per di più questa cosa qui cambia con il redshift dell'oggetto, per cui uno spettro che ha redshift 0 ha questa forma rispetto a queste bande queste bande di filtri, cambiando lo Z, specialmente spostando Vega a Z 0.8, si vede che il rapporto di flussi tra una banda e l'altra cambia in funzione dello Z. Quindi è importante studiare la coppia o il tripletto di filtri che servono in funzione di quello che uno vuole andare a trovare. Se vuole andare a trovare delle stelle a Z alto, deve ricordarsi che i filtri che usa devono essere adattati a come uno si aspetta che lo spettro cambi, e quindi come uno si aspetta che la risposta dello strumento cambi nel recepire la luce di oggetti a Z diversi e di tipi diversi. Questo era stato fatto, e quindi erano stati scelti dei filtri tali che ci permettessero di trovare galassie rosse a Z alto, dove il rosso e l'alto era ancora da stabilire precisamente. Come si fa a scoprire qui se c'è un ammasso di galassie con le caratteristiche che noi vogliamo? Andando a studiare ciascun pezzettino di cielo, ci sono una serie di vari algoritmi. Il più intuitivo è semplicemente prendere un oggetto guardare cosa c'è intorno, vedere se quello che c'è intorno ha le stesse caratteristiche, ha lo stesso, se c'è qualcosa di vicino, se quello che c'è vicino, in questo caso stiamo sempre parlando bidimensionale, quindi non abbiamo ancora la terza dimensione, perché la terza dimensione è carissima, è difficilissima da avere. Questo è facile, la terza dimensione è molto più difficile, perché bisogna andare a guardare gli oggetti in maniera specifica. Per cui prima si fa una selezione sul bidimensionale, quindi c'è qualcosa di vicino a destra, a sinistra, sopra, sotto, se c'è qualcosa è di caratteristiche simili, allora posso andare a vedere se ce n'è un terzo che ha le stesse caratteristiche, un quarto, un quinto, se ce n'è un certo gruppo, allora comincio ad essere interessato a quella zona di cielo. Non c'è niente, sono capitato, ho cominciato da uno sbagliato, passo a quell'altro. E quindi più o meno, sostanzialmente, guardando le varie zone di cielo, con algoritmi che possono essere quelli o che possono essere altri, per cercare di capire se c'è un oggetto che ci interessa, alla fine, giusto appunto nel centro, ma questo è un caso non fortuito, c'è una zona di cielo che ha le caratteristiche che a noi interessano, cioè ci sono una serie di punti che adesso, che vi faccio vedere la freccia, vi rendete conto che hanno colori molto simili. Vi posso anche aggiungere questo, ce n'è un altro qua sotto, c'è un altro forse sopra, che sono tutti candidati membri di un sistema che ha le caratteristiche che ci interessano. Dico candidati perché, per il famoso discorso di prima, finché non abbiamo la certezza che questi sono effettivamente alla distanza che dico io, non sappiamo se sono rossi perché sono degli oggetti completamente diversi e vicini, lontani, oppure se sono rossi perché sono tutti oggetti della stessa natura tra di loro e quindi sono tutti nella stessa zona di cielo tridimensionalmente. Però facendo questa analisi è stato scoperto che c'è un eccesso di galassie in questa zona intorno a questo colore che si chiama J-K, che sono due colori infrarossi, per cui c'è un eccesso di galassie rispetto alla media del campo. In questa zona qui c'è un eccesso, mentre la media di tutto il resto del campo è qua. Quindi probabilmente c'è qualcosa. Sarà vero, sarà significativo, cioè esiste questo eccesso, questo l'abbiamo visto. Da un punto di vista statistico, qual è la probabilità che ci siano 50 oggetti qui quando te ne aspetti 25? Beh, comincia a essere abbastanza probabile, però abbastanza probabile, non sono 5.000, sono due volte, quindi la statistica non ci aiuta. D'altra parte siamo proprio anche al limite della detezione del campo. Quindi, perché ci interessano questi oggetti? Perché nel caso dell'oggetto vicino, se noi prendiamo il colore, in questo caso un colore diverso, ma è sempre il colore, e la luminosità di quelle che noi sappiamo, perché l'oggetto, l'ammasso di Coma è un oggetto vicino, lo conosciamo, avrà 1500 membri, quindi siamo sicuri di che cosa facciamo. Questo oggetto è caratterizzato da una distribuzione di le sue galassie, che sono galassie di tipo rosso, di tipo ellittico, si distribuiscono lungo una regione abbastanza più densamente popolata rispetto ad altre, che si chiama la relazione colore-magnitudine, la relazione di sequenza principale, chiamatela come volete, non importa. C'è una zona ben definita che dice questo è una caratteristica di un ammasso vicino. Gli altri oggetti di cui si conoscono le distanze sono più sparpagliati. Questi che si ammassano qui noi li diamo come membri di questo ammasso. Possiamo fare la stessa cosa per quell'altro oggetto? andiamo molto giù di statistica, gli oggetti non sono più 1000 ma sono 20, però questi 20 stanno in quella che è teoricamente la stessa cosa se questo oggetto invece che essere dietro l'angolo fosse a z1, circa 2. E in questa stessa rappresentazione, per questo stesso colore, vi ricordate che era intorno a 2 quella cupoletta lì, in questa stessa direzione, in una zona abbastanza vicina, ma ovviamente non di sopra, non ce n'è praticamente nessuno, forse uno. Quindi è vero che questa potrebbe essere una sovradensità interessante. E quindi possiamo dire, va bene, andiamo avanti perché c'è qualcosa di interessante. A questo punto ho bisogno di avere una conferma, per esempio, che queste 20 galassie, 25, sono effettivamente legate tra di loro. Quali sono i mezzi per studiarlo? Trovare che questi oggetti hanno un'emissione X che intorno a loro, vuol dire che se c'è un'emissione X che coincide con la posizione di questi oggetti, è probabile che ci sia una buca di potenziale, e questa buca di potenziale vuol dire che c'è una qualcosa che tiene legato tutto insieme, la gravità, e quindi è una seconda evidenza che stiamo parlando di un ammasso e non di oggetti che sono lì per caso, oppure ottenere la terza dimensione vera, cioè capire che sono tutti alla stessa distanza tra di noi e quindi avere una dimostrazione tridimensionale. Per caso nostro, questo è appunto per farvi vedere che sempre il nostro famoso coma, se lo guardate in X non si vede molto bene dal proiettore, ma qui dovrebbe esserci un alone che è di colore rosso, che è l'alone dell'X, e quindi abbiamo fatto una richiesta di osservazione. Questa volta i dati non erano disponibili in archivio, abbiamo dovuto chiedere che il telescopio, in questo caso il telescopio Chandra, che è un telescopio operato dalla NASA, che è un telescopio che ha certe caratteristiche interessanti perché ha una buona risoluzione spaziale, perché ha la capacità di guardare, di guardare nella banda X, che è la banda nella quale noi vogliamo andare a rivelare il gas caldo, che è un gas che ha 10 alla 7, 10 alla 8, 10 alla 6, 10 alla 7 gradi Kelvin, e che quindi emette nella banda X. E abbiamo quindi dovuto fare una proposta di osservazione, si chiama una proposta di osservazione, per dire ai nostri colleghi che giudicavano: noi abbiamo bisogno di fare questa osservazione, vi spieghiamo perché è importante fare questa osservazione, vi diciamo quali sono le caratteristiche dell'osservazione di cui noi abbiamo bisogno, 100.000 secondi, 500.000 secondi, a seconda di quali sono i nostri obiettivi. Noi sappiamo quali sono le caratteristiche del telescopio, sappiamo quali sono le previsioni di quello che noi ci aspettiamo di avere, quindi mettiamo tutte queste considerazioni insieme, quindi chiediamo una proposta scientifica con una proposta di fisibilità, cioè questo è fattibile in questo tempo. Se noi riusciamo a convincere il panel che quello che diciamo è ragionevole e che è interessante scientificamente, che lo possiamo fare perché è fattibile da un punto di vista tecnico, ci danno il tempo e noi osserviamo questa sorgente. Li abbiamo convinti e questo è il risultato. Cioè, in quella zona di cielo che adesso vedete sotto, ci sono la parte, diciamo, bianca e azzurra è l'emissione X, c'è un'emissione in quella zona di cielo che ci conforta, perché vuol dire che se riesce a essere trattenuto questo gas caldo, che ha una temperatura più o meno come noi ci aspettavamo, che ha una luminosità interessante più o meno come noi ci aspettavamo, vuol dire che le caratteristiche di questo di questo sistema sono, assomigliano a quelle del nostro, per esempio, di un ammasso che noi conosciamo nell'universo locale, quindi può darsi che questo sia, anzi, speriamo proprio che questo sia la conferma che questo è un ammasso. Per cui abbiamo una conferma data dalla presenza di gas X, ma non abbiamo ancora la distanza vera, perché la distanza vera è quella che ci serve per essere sicuri di chi sta dove in una dimensione tridimensionale. E quindi siamo andati a cercare, questo qui è un filmino che avevo fatto vedere l'anno scorso, perché lo lascio nelle se lo volete andare a vedere, ma in questo momento non ve lo farei vedere. Siamo andati a cercare le distanze per capire esattamente se era possibile che questa nostra supposizione fosse non solo tridimensionalmente confermata, ma anche per sapere esattamente dov'è, perché se è a z1.8 o se è a z2.2 cambia parecchio, perché è cambiato, le distanze sono molto diverse, per noi sono lontane, però nel momento in cui uno vuole andare a studiare le cose precise, la distanza influisce su tutte le misure che noi facciamo. E quindi abbiamo fatto una seconda richiesta di osservazione, questa volta al telescopio HST, con la stessa modalità di prima. Abbiamo dovuto convincere un gruppo di nostri colleghi che quello che noi volevamo fare aveva senso, che avevamo, che la possibilità di ottenere dei risultati nel tempo richiesto era reale, e quindi ci siamo riusciti, e ci hanno dato le osservazioni, e abbiamo guardato un certo numero, abbiamo ottenuto un certo numero di redshift, cioè di misure della velocità di allontanamento, della distanza da noi, tale per cui questi oggetti sono risultati essere tutti allo stesso Z, sono tutti nella stessa zona di cielo, fisica, non solo destra, sinistra, nord, sud, est, ovest, ma anche nella terza dimensione, e questa distanza è Z uguale a 1.803, è un numero molto preciso ma molto utile. Come lo abbiamo scoperto? Beh, lo abbiamo scoperto, questi sono gli spettri che noi abbiamo ottenuto, questi sono gli spettri di galassie che sono cosiddette star forming, cioè sono gli oggetti meno tipici degli ammassi, infatti sono nelle zone più esterne, che sono caratterizzati dalla riga dell'ossigeno e la posizione delle righe è la maniera più diretta di misurare il redshift, perché il redshift è quello che sposta la lunghezza d'onda viene spostata in funzione del redshift, e quindi misurare e riconoscere che questa è una riga dell'ossigeno, che l'ossigeno terzo, insomma. Comunque riconoscere che questa è una riga dell'ossigeno, conoscendo qual è l'emissione della riga dell'ossigeno in terra, l'emissione caratteristica della riga dell'ossigeno, e misurare la lunghezza d'onda alla quale viene misurata, ci dà il redshift direttamente. Nel caso delle galassie ellittiche, che hanno una forma in cui non ci sono queste emissioni caratteristiche, invece si studia la discontinuità il break a 4000 angstrom, che è quello che dà che è la discontinuità del continuo, ma che comunque è una misura, anche quella, che ci permette di che questa si sposta in funzione del redshift, e quindi misurare questa in funzione della lunghezza d'onda alla quale la troviamo rispetto a quella alla quale dovrebbe essere, ci dà la misura del redshift. E quindi questi tre oggetti e altri 17 sono tutti a una distanza da noi z uguale a 1.8. Non tutte sono a questa distanza. Abbiamo anche misurato degli oggetti, per esempio questo, che stessa, la famosa stessa riga del ferro ha dell'ossigeno a un'altra lunghezza d'onda, e infatti a questo viene attribuito una distanza di 1.447. Vuol dire che questa qui è un oggetto che sta lungo la linea di vista, è più vicino a noi, non c'entra niente con l'ammasso. E quindi se noi studiamo la distribuzione di Reci degli oggetti che abbiamo potuto misurare, troviamo una distribuzione ovviamente di abbastanza grande, perché noi stiamo guardando un pezzo di cielo e questo pezzo di cielo incontra oggetti vicini, oggetti dove vogliamo noi e oggetti lontani. Però è anche vero che soprattutto in questo istogramma, che è fatto sostanzialmente delle galassie che stanno all'interno spaziale bidimensionale, ma all'interno della posizione della dimensione dell'emissione X, questi oggetti che stanno all'interno dell'emissione X, ce n'è una sovradensità ben netta a questo redshift. Allora vuol dire che quelle lì sono tutte lì, mentre sempre in questa ci sono anche degli altri oggetti di sfondo oppure davanti, però c'è una chiara sovradensità a questo punto in tre dimensioni. E quindi se lo rimettiamo quello che era stato fatto in funzione del colore originale, adesso lo rimettiamo in funzione del colore di HST, che ha dei valori leggermente diversi di numeri, ma che vuol dire esattamente la stessa cosa, e a questo punto aggiungiamo quelli di cui sappiamo il redshift, sappiamo che sono a quel redshift che ci interessa, allora la nostra striscia gialla è popolata effettivamente da oggetti che sono membri di quell'ammasso. Quindi siamo con questo terzo step, siamo riusciti ad arrivare al fatto che abbiamo un ammasso vero. L'ammasso è AZ1.803, la nostra idea originale era 2, poi c'è stato un momento in cui l'avevamo messo a 2.2, è 1.8, ci va benissimo, soprattutto perché questo qui è un numero vero, è un numero, non è una stima, è una misura. E quindi a questo punto possiamo trarre un paio di conclusioni. La prima conclusione è che questo oggetto, che è Coma, che è un ammasso di galassie di diverse locali, che è formato, è vero, da un numero di membri molto superiore a quello che noi possiamo misurare qui, ma anche perché è nell'ammasso locale. Questi oggetti sono abbastanza al limite della nostra possibilità di misurare qualcosa. Sono tutte e due ammassi di galassie che hanno dimensioni, masse e caratteristiche molto simili. La vera grossa differenza è che nel caso l'età dell'universo è di 14 GigaHertz, che è quello di adesso, quando questo oggetto ha emesso, la posizione di questo oggetto rispetto a noi indica un'età dell'universo di 3 GigaHertz, quindi molto più, l'universo molto più giovane. Però sono già oggetti che hanno caratteristiche analoghe, quindi vuol dire che già quando l'universo aveva 3 miliardi di anni era stato già possibile che si formasse questa struttura che è ormai già consolidata, è non uguale, ma le stesse caratteristiche di quelle che vediamo ancora oggi. Quindi questo è stato pubblicato, ovviamente, perché poi tutto quello che noi facciamo viene poi pubblicato su un giornale, in una rivista scientifica, che è il risultato dei nostri sforzi. Abbiamo finito? Siamo sicuri che siamo a posto con la teoria, perché effettivamente è un pochettino presto. D'altra parte, nel frattempo, quando lo abbiamo scoperto era il primo e l'unico, adesso stanno cominciando a uscirne e siamo forse a quota 6 o 7, quindi già con questo diverso a questo reci si sta cominciando a popolare di oggetti che hanno caratteristiche no, per ora non proprio uguali. Questo qui è ancora il meglio, nel senso che è più simile agli oggetti di oggi, però stiamo già cominciando a vedere che ce ne sono più di uno, e quindi forse se l'idea che Z2 è un po' troppo presto perché si formino va un pochettino ripensato, forse bisogna spostare un po' indietro questa valutazione. A questo punto sappiamo che per ora che è ancora un oggetto abbastanza isolato, ma non è unico, quindi se andando avanti nelle scelte, nelle decisioni di che cosa andare a osservare, riusciamo a osservarne altri che abbiano lo stesso tipo di caratteristiche, è chiaro che questo ha implicazioni su come noi dovremmo pensare di fare le simulazioni per fare in modo che questi oggetti siano già formati a quest'età dell'universo, perché li abbiamo visti, e quindi i teorici e i coloro che fanno le simulazioni devono tenere conto di queste delle cose osservative. Per cui non è esattamente un'ora da astronomi, a questo punto posso dire che sono 10 anni, però questa catena di eventi ha fatto sì che non solo abbiamo appunto pubblicato un po' di cose, ma che l'ultima pubblicazione che non è ancora uscita è in fase di pubblicazione, che è di 15 giorni fa forse, mi sembra la data di pubblicazione, che è un gruppo completamente diverso che è andato avanti nello studio di questo oggetto e ha riguardato, confermato i nostri oggetti, ne ha trovati altri due e due invece nostri non è riuscito a osservarlo, per cui però sostanzialmente ha riconfermato questi oggetti e sta dicendo sì, sono tutti oggetti, tutte galassie, che si sono formate loro stesse a Z tra 2 e 3, quindi hanno avuto effettivamente il tempo di formarsi come galassie e di riunirsi e formarsi come ammasso. Quindi stanno cominciando adesso a riempirsi altre informazioni che noi non siamo riusciti ad avere, ma poco a poco questo oggetto ed altri oggetti avranno tutte le osservazioni possibili che sono oggi possibili con i telescopi che abbiamo, per cercare di capire almeno uno molto bene e, se riusciamo, più di uno, perché uno è sempre interessante ma può essere sempre l'eccezione. Se ne troviamo di più andiamo avanti meglio. E quindi questo è non una giornata ma una decina d'anni di ricerca, ma questo è come si fa la ricerca in futuro.